Allora sicuramente porterà un pochino di ritardo. Noi l'attendiamo con fiducia perché Sandro Portelli, oltre che essere un americanista, ha insegnato all'Università di Roma, è uno storico importante, ma è uno che ha vissuto il nostro territorio. L'ha vissuto negli anni universitari, negli anni dell'insegnamento. E ha scritto delle belle cose, lo attendiamo proprio per questo, perché vogliamo stare insieme a lui. E io nell'attesa vorrei ricordare a tutti voi, in modo che ci rincontriamo di nuovo, che questa serata è legata al 19 luglio del 1943, il ricordo dei bombardamenti che faremo il 19 luglio di questo mese, come ogni anno, nel ricordare i nostri morti, quello che è stato quel bombardamento, ma non solo a San Lorenzo, in tutta Roma e in altri quartieri romani. Certamente su San Lorenzo è stata una batosta enorme, perché i morti che si dicono, noi diciamo che sono molti di più. Perché questo era un quartiere di frontiera e arrivavano la gente da fuori per andare a lavorare a Roma, al centro, entravano muratori e tante attività che si svolgevano dentro Roma e non si sapeva nemmeno chi erano, insomma. E ricordare per noi il 19 luglio è importantissimo, lo facciamo come ANPI, mi onoro di rappresentare l'ANPI di San Lorenzo, sono il presidente. Ma lo facciamo insieme alle organizzazioni che vivono questo territorio da anni e che lo vivono con questa, come dire, con questa passione democratica che è importante. Noi siamo degli antifascisti, San Lorenzo è un quartiere antifascista, San Lorenzo ricorda questi episodi perché ce l'ha cuciti nella pelle, ma ce l'ha cuciti non solo dal bombardamento del 43, guardate. Già nel 1921-22 i fascisti che volevano entrare a San Lorenzo, c'è stato uno scontro brutale nel nostro territorio e ci furono all'incirca, preciso non ricordo il numero, ma credo 8 morti, perché si sparava dalle finestre, dalle case, insomma era una situazione drammatica. Poi sono entrati pure nel nostro territorio, è ovvio, ma sono dovuti entrare con la Guardia Regia, guardate caso, i re gli ha dovuto dare l'esercito per farli entrare nel nostro territorio. E in tutto questo noi cerchiamo e seguiamo da molto tempo e seguiremo sempre, cioè vogliamo di essere sempre di più, la difesa della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, del rispetto degli altri. Questo è l'antifascismo, compagni. Perché il fascismo è questa, è la negazione dei diritti dell'uomo, dei diritti della donna. Guardate che è successo con la capitana, la meravigliosa capitana della nave. C'è stato un attacco pauroso su questa donna da parte della destra italiana, perché, ma come si è permesso? Una donna, nostra, ancora questi sentimenti, e mentre noi diciamo che la donna ha un ruolo importantissimo nella nostra società. Allora mi dicevano il 19 luglio saremo qui a San Lorenzo, partiremo dal parco di Caduti la mattinata alle 10, verrà la sindaca Raggi, parleranno, diremo le cose che si devono dire. Poi nel pomeriggio partiremo, c'è una mostra innanzitutto, una mostra meravigliosa fatta dalla CGIL nazionale che ci ha detto ci teniamo tanto e la diamo per 2 giorni e poi ce la ridate dentro, confezionata nel migliore dei modi, perché ha girato tutta l'Italia questa mostra, proprio sulla resistenza, sulla democrazia, sulla libertà e sul lavoro. E noi la presenteremo, ma dobbiamo capire dove presentarla, stiamo vedendo dopo. L'altra cosa che vi voglio dire è che nel pomeriggio, partendo da qui, dopo inauguriamo la mostra, vediamo, si parte qui nel pomeriggio e faremo una passeggiata, io la voglio chiamare passeggiata perché è drammatico dire no, è un incontro lungo, cioè, e del nostro quartiere, toccando, ogni anno lo stiamo facendo, tutti i punti ancora dove ci sono i palazzi bombardati, che tanta gente non lo sa che è stato il bombardamento a far crollare tutto, compagno. E allora noi facciamo questo giro per dire questo è una dittatura, la lotta contro la democrazia, è un processo naturale per questa gente che accadono questi fatti. Noi dobbiamo essere presenti per tutelare e difendere. Sarà una bella cosa stare insieme, cammineremo per tutto il quartiere e ci sarà anche una cena qua. Ceneremo qui proprio dove state voi adesso, con un tavolo, una bella cena, mia no, cucinano bene, guardate. E io vorrei dire l'ultima cosa, la dico per poi chiamare una persona molto importante di questo quartiere. L'ultima cosa che vi voglio dire è che noi dobbiamo difendere, l'Ampi l'ha fatto il secondo giorno dell'occupazione di questo stabile, il Cinema Palazzo, che doveva diventare una casa da gioco, un casinò. Immaginate il casinò a San Lorenzo, già ce n'avevamo tanto di casino, c'era pure il casinò, insomma, che levava soldi, state attenti, anche agli studenti, pericolosissimo, che campano con 5 euro, 10 euro, eccetera. Qua venivano a buttare i soldi, nemmeno più studiavano, nemmeno potevano pagare magari l'affitto della casa, della camera e via dicendo. Ecco, noi abbiamo difeso questa occupazione e seguiamo a difenderla, mentre c'è chi vuole levare questa occupazione, levare queste libertà democratiche, significa l'incontro dei cittadini che discutono insieme di come vivere la città, di come perfezionare, voglio usare questa parola, la democrazia nel nostro paese. Meno parlano i cittadini, per loro e meglio è, questo è la loro. Allora anche su questo saremo pronti. Poi ci sono le altre, la Libera Repubblica, Comunia, San Lorenzo, c'è un po' di tutto. Tant'è vero che Portelli, Sandro Portelli, è stato uno tra i fondatori, insieme a Giovanna Marini, eccetera, del Circolo Bosio, nato a San Lorenzo, ecco, per dire. Tutto questo. Io adesso chiamo qui vicino a me una persona che non solo è mia amica, ma che rappresenta una bella storia di questo quartiere, perché aveva l'età per ricordare tutti, tutto. Io ho 4 anni, ricordo poco, ma lui ricorda bene quello che è avvenuto. Urbano Papa, che vedete là, che mi guarda, ti invito a venire un momentino qui vicino a me. No, ma vieni, dai, un momentino. Ecco, ricevi anche un meritato applauso. Funziona questo? Pronto, pronto, pronto.
Pronto, pronto, ciao.
Che c'è? Ecco, Urbano Papa. C'aveva 13 anni allora, insomma l'età che si comprende il tutto, che ciò che avviene intorno a se stessi si vede, si sente. Questo signore, questo compagno, è quello che è stato intervistato anche dalla televisione, ci stanno dei filmati, quei filmati che fa la televisione sulla storia, eccetera, eccetera, che ha raccontato delle cose che hanno colpito molto. Che cosa è successo il 19 luglio del 43, Urbano? Tu dove stavi?
Stavo qua. Stavo qua e se siamo rifugiati qua. Questo palazzo è rimasto intatto, anche quello, però il resto erano crollati i palazzi, capito? E che devo fare? Niente, il bombardamento di San Lorenzo l'abbiamo subito. Il bombardamento noi l'abbiamo subito, non è che l'abbiamo subito in un modo drastico, perché i ricoveri erano i portoni, le cantine, e la maggior parte sono stati colpiti con tutta la gente sotto. Ci sono stati parecchi morti a San Lorenzo. Questo è la realtà, è la realtà della guerra, del bombardamento, dei bombardamenti. Che poi Roma, quando si parlava di Roma bombardata, il bombardamento era San Lorenzo, perché qui hanno bombardato 2 o 3 volte, sono sovvite a ondate successive, capito? Pertanto perché parecchi palazzi sono stati ricostruiti, sono stati ritirati giù. San Lorenzo la metà era bombardato, e i bombardamenti hanno fatto centinaia di morti. Che voi, i bombardamenti che voi che ti facevano.
Sì, ma c'è una frase che tu hai usato su un'intervista, anche è andata anche in televisione, che stavate giocando sotto un muro a palla.
Sì, a battimuro, sì. Stavamo giocando a battimuro con la palletta, eravamo ragazzetti, ragazzini. Eravamo ragazzini, non era 14 anni, 15 anni. Dunque, 43, io avevo 12 anni. E niente, mentre stavamo a giocare, sono cascate le bombe e ci siamo rifugiati alla cantina qui a Via Sabelli, ci stava il portone che c'era la cantina. Quelli erano i ricoveri, non è che ci stavano, l'avevano fatti ai giardinetti dei conigoli come ricoveri per i bombardamenti, ma chi ci arrivava lassù? Poi erano piccoli, erano delle trappole, non erano ricoveri, capito? E l'unici ricoveri erano le cantine dei palazzi. Quando suonavano l'allarme, ti stava da tutti gli appartamenti, si scendeva giù e si andava in cantina. Parecchi Morelli, i bombardamenti hanno preso il palazzo e sono rimasti giù in cantina, perché l'unico ricordo era quello. Anche ai giardinetti fecero dei ricoveri, anche lì erano delle trappole, perché ai giardinetti che stavi sotto un cumulo di terra, quello ti doveva riparare dalle bombe. Le bombe quando cadevano, non so se voi forse non ve la ricordate, facevano delle buche alte fino lassù. A voglia che dove te nascondevi? O chiamano ricovero. Erano delle.
Era un ricovero per i morti.
Bravo, ti preparavano una posa. Comunque, vabbè, abbiamo fatto ridere, guarda. Con le guerre abbiamo fatto ridere il mondo, abbiamo fatto ridere. Vabbè, va che.
No, aspetta un momentino. Anche perché vorrei. Sandro Portelli è arrivato, chiedo un applauso. Sandro Portelli, scusa, vieni. Sì, no, l'unica cosa che volevo richiedere ancora a Urbano e dopo magari Portelli, se gli vuole fare qualche domanda a lui. Urbano, rimani là. No, per figo. Mettete seduto, Urbano. L'unica domanda che ti volevo fare, forse te l'avrebbe fatta anche Portelli, ma quella scritta sulla via degli autori che ora hanno
eredità del fascismo,
chi l'ha fatta?
L'ho fatta io.
E chi l'ha cancellata?
Non lo so chi l'ha cancellata, io non davvero, io l'ho fatta. Credo ci ha pensato il comune, non so.
Ma chi lo sa? Hanno pensato che ripulivano il quartiere?
No, perché cancellavano tutte le scritte che c'erano, no? E di cui c'era quella che era dell'antifascismo, e di cui c'era quella che parlava dell'antifascismo, capito?
Certo.
Hanno cancellato tutto, non è che. Penso manco per cancellarla. Dalla ripulita al quartiere, perché il quartiere era pieno di scritte, tutti sotto dei palazzi c'erano tutte scritte. Qualsiasi cosa volevi sapere, giravi il quartiere, leggevi tutto.
Allora, grazie intanto a Urbano per averci raccontato, anche se brevemente, però insomma la sua esperienza, la sua testimonianza. Grazie Giorgio all'Ampi che ha organizzato con noi, con la Libera Repubblica di San Lorenzo e col Nuovo Cinema Palazzo questa serata. Abbiamo qui anche tra l'altro la libreria Anomalia, ringrazio anche loro perché hanno partecipato per promuovere questa iniziativa, e lì troverete tanti libri poi sia di Portelli che di altri temi affini. E vabbè, ripeto, Portelli insomma lo conoscete tutti, l'ha anche presentato già Giorgio. Io lo ringrazio, sono anche un po' emozionata perché l'ho avuto anche come professore.
Sono preoccupato io per come l'ho trattata.
Benissimo, mi ha fatto conoscere Don DeLillo e Toni Morrison, per questo sarò eternamente grata. È un grandissimo studioso, forse l'aspetto anche più interessante è proprio la capacità di passare da una disciplina all'altra e di connetterle tutte. È stato appena celebrato tra l'altro negli Stati Uniti dalla Columbia University proprio per la sua decennale attività in questo senso, ed è venuto qui da noi a ripetere e sicuramente aggiornare una celebre conferenza sul bombardamento di San Lorenzo. L'idea, diciamo, nasce dal 25 aprile, in cui durante il corteo che abbiamo fatto nel quartiere insieme all'Ampi abbiamo deciso di attaccare una targa in terracotta fatta insieme a Lavinia del laboratorio Lunarte, in cui abbiamo impresso appunto artigianalmente insieme ad altri abitanti del quartiere questa frase: sul muro di un palazzo bombardato a San Lorenzo per anni si leggeva una scritta, eredità del fascismo, che appunto ha fatto Urbano. Pensando forse di abbellire il quartiere, qualcuno ha passato una mano di vernice su quella parete, cancellando un segno qualificante della memoria di queste strade. L'importanza di quella scritta andava oltre il messaggio immediato. A distruggere il quartiere sono stati gli alleati. Ma San Lorenzo sapeva chi erano i veri nemici se quel palazzo era distrutto. La responsabilità era del regime fascista. E questa è appunto una frase tratta dalla conferenza di Alessandro Portelli. Adesso lascio la parola a lui. Grazie.
Vabbè, grazie, scusate, tra le tante ragioni per avercela con Putin c'è anche che mi ha fatto fare tre quarti d'ora fermo sulla Salaria, però insomma, guardate, quindi che cosa è successo, meglio di come verrà detto lui, non ve lo può raccontare nessuno, e quindi non è che lo sto a ricostruire, giusto due dati proprio molto semplici. 662 bombardieri, 268 caccia americani, 4.000 bombe con 1.060 tonnellate di esplosivo, in tutto 38 patetici aerei italiani che non hanno fermato assolutamente niente. La prima cifra ufficiale dei morti dava 717, sono più del doppio come sapete e come si vede nel monumento che c'è al Parco dei Caduti. Allora, la storia è stata raccontata. Io ragionerei sulla memoria, cioè sul fatto che quando succede una cosa, uno cerca di dargli un senso, cerca di riconnetterla a una logica, a dargli un minimo di significato. E questo è particolarmente difficile per un'esperienza come quella dei bombardamenti a San Lorenzo. A me, sempre mischiando i vari miei mestieri, viene in mente un romanzo di Kurt Vonnegut, Mattatoio 5, in cui c'è questa scena in cui il protagonista era prigioniero a Dresda, soldato americano prigioniero a Dresda, e si è beccato il più sanguinoso bombardamento della storia della Seconda Guerra Mondiale, fatta eccezione per Hiroshima naturalmente. Lui lo racconta e qualcuno gli fa: beh certo, lì sul terreno dovevate avere delle emozioni contrastanti, mixed feelings, no? Dei sentimenti un po', cioè questa idea che io sono americano, i miei stanno vincendo la guerra, però qui rischio che faccio la fine del topo, no? Questa idea della incertezza su che significa, che senso ha tutto quello che mi sta succedendo. E io volevo seguire due o tre cose. Una signora qui di San Lorenzo, molti anni fa, ormai una quindicina d'anni fa, in un'intervista, si chiamava Maria Pia Galloni. 3 ore di bombardamento. E mia madre, che nel periodo delle incursioni ci aveva il terrore, si sentiva male, non riusciva a connettere, e invece quel giorno evidentemente il Signore aiuta da una forza superiore, e mia madre dallo scantinato saliva al secondo piano a telefonare a mia zia che stava a Montesacro: io le stai tranquilla che appena ci possiamo muovere ti veniamo a prendere. Ma chi ci veniva in quel macello? E poi più avanti, uscite di casa, passare da Via dei Reti, dove c'era il carcere minorile, e quindi c'erano sti bambini, ragazzi, montagne di grida, palazzi caduti, e io mi ricordo, camminando su tutte queste cose, un cavallo morto. Ho ancora l'impressione a vedere sto cavallo morto. Allora, a me mi colpisce questa parola macello, che è una parola che ricorre continuamente. Per esempio, Sasà Bentivegna, che era studente in medicina, corre al policlinico, dà una mano e dice: avevo immerso le mani in quel macello. Ed è una parola che usano in tantissimi, no? Non dire che ve ne cerco altre. E questa parola macello è particolarmente efficace perché c'ha due significati. Uno, diciamo, metaforico. Cioè, macello è un casino, non si capisce niente. Cioè, una assoluta mancanza di senso. Ma perché ci stanno bombardando? E quindi questa dimensione del bombardamento come un momento di assurdo, di insensato. Dall'altra invece c'è un significato letterale, un macello dove ammazzano gli animali, e non c'è testimonianza. Io tra l'altro sono venuto a raccogliere un po' di memorie su San Lorenzo partendo da un altro bombardamento, da un'altra località da Paterni, dove sono cresciuto, che è stata distrutta completamente, e lì non c'era nessuno che, parlando dei bombardamenti, non ti dicesse gli animali per strada sulla Prenestina c'erano morti, e le bestie, i cavalli tutti sventrati, no? Oppure mi sono trovato dentro questa osteria un sacco di gente a Piazza del Pigneto, c'era Gondrand, quello che faceva i trasporti con i cavalli, e c'erano i cavalli morti per terra, si faceva all'epoca i trasporti con i cavalli, e tram rovesciati, cavalli morti, corpi mutilati delle vittime del bombardamento. Cioè, questa ammazzano migliaia di persone, ma nella memoria rimane impressa questa immagine degli animali morti. E credo anche qui c'ha due livelli di senso. Uno, eravamo carne da macello, ci hanno trattato come gli animali, la morte del topo e così via. Due, hanno ammazzato gli innocenti, cioè gli animali per definizione, ormai quel foglio l'ho letto, non mi serve più, gli animali per definizione sono innocenti. Quindi questo doppio livello che continua a esprimere proprio la difficoltà di dare senso a quello che succede. La difficoltà di dare senso, perché mi ricordo, perché qui ci sono due livelli, e questa difficoltà di connettere i livelli, il livello politico espresso splendidamente dalla scritta, tra l'altro ce n'erano due di scritte eredite dal fascismo, una che mi ricordo che era insomma, quando io lavoravo al CNR, con i colleghi uscivamo dall'ufficio e dicevamo: beh, andiamo a mangiare l'eredità del fascismo, che era una specie di trattoriola che stava sotto proprio la parete con questa scritta. E un'altra ce n'era invece più in su. Cioè, questa consapevolezza politica di qual è la causa ultima, la causa definitiva della catastrofe che ti ha colpito, no? Eredità del fascismo. L'altra è un po' più complicata, e c'è un testo che è una narrazione, che è un racconto che ho trovato da almeno due parti diverse. Sostanzialmente, il racconto è questo: che un pilota americano, nel bombardare Roma, colpisce una clinica di maternità, la clinica di Sant'Anna. quando viene a sapere che cosa gli è successo, che cosa ha fatto, impazzisce. E allora qui abbiamo due livelli. Uno, voglio dire, la responsabilità del regime fascista, la responsabilità storica, la responsabilità politica. Due, chi ha tirato il grilletto? Questa cosa che se sapessero quello che ci avevano fatto, impazzirebbero. E qui allora abbiamo due livelli di narrazione. Uno è quello che io chiamerei il livello della gratitudine. Giravano per Roma scritte come meglio gli americani sulla capoccia che Mussolini sui coglioni, Claudio Pavone, grandissimo storico e partigiano, diceva, ma noi dicevamo grazie bombe, perché le bombe fanno finire la guerra prima, eccetera. E quindi c'è questa narrazione che senza nessuna ironia è la narrazione di gratitudine verso i liberatori, perché questo è, e non si discute. Poi c'è la narrazione di risentimento, cioè la narrazione di dire ma questi mi hanno buttato giù casa, ma questi mi hanno ammazzato la famiglia, ma questi mi hanno massacrato il quartiere, questi mi hanno spazzato via la città. E queste due narrazioni fanno una gran fatica a vivere insieme. In alcuni casi ci riescono meravigliosamente. C'è una scritta a Città Giardino, sulla Prenestina, con il nome di due donne, praticamente anonime, Cleofe Proietti e l'altro non mi ricordo come si chiama, e poi dice, vittime innocenti del cannone liberatore. Cannone liberatore. Vittime del cannone. Antonello Branca, che forse qualcuno si ricorda, che era un grande regista alternativo di movimento, che abitava da bambino a Piazzale delle Province, mi raccontava che lui a 7 anni domanda a papà, ma questi se ci vengono a liberare, ma perché ci ammazzano? E questa contraddizione è una contraddizione praticamente insolubile. Per cui io ho finito per, insomma, tutta questa chiacchiera nasce da un'intervista che stavo facendo con una signora a Terni, di un quartiere operaio, e questa che mi diceva, come un sacco di gente lì che mi diceva, ma io sono antifascista perché è colpa dei fascisti se mi hanno buttato giù casa, se eccetera, eccetera. E non so bene che cosa mi spinse a farle una domanda assolutamente elementare che nessuno gli aveva mai fatto. Scusi, ma chi è che bombardava? E questa signora è rimasta totalmente senza voce, incapace di dirlo. Per cui avevi tutta una serie di risposte molto difficili. Una era, appunto, c'era che non lo so, venivano da giù, che ne so io, della guerra, che è molto divertente, perché ti fa sentire sta guerra come una fatalità che ti piomba addosso. L'altra è la afasia, la tautologia, chi era che bombardava? Chi era? Quelli che bombardavano, no? Cioè, riuscì a dire, guardate che erano i buoni, perché non c'è dubbio che erano i buoni, no? Non ci si riesce. O oppure, un terzo livello, molto più frequente di quello che vi immaginate, chi era? I tedeschi. Cioè, è molto diffusa questa, insomma, relativamente, questa idea che a bombardare erano i tedeschi. Perché, guardate, funziona. Cioè, la memoria è un lavoro di fare in modo che il passato abbia un senso. Ma che senso c'ha che quelli che ti vengono a liberare ti ammazzano? Un massacro di civili, ricordiamoci, la più alta causa di morte a Roma, di morte violenta di civili a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, non solo le fosse ardeatine. Qui a San Lorenzo ci sono almeno 5 fosse ardeatine in una botta sola. Sui bombardamenti alleati. Gabriella Gribaudi, che ha scritto questo straordinario libro sulla guerra a sud, ci ricorda che la ferocia nazista ha ammazzato 40 civili a Capua, in un quarto d'ora gli americani ne hanno ammazzati 1800. Questa cosa non funziona logicamente, perché se ammazzare i civili è un crimine, è un'azione. E beh, allora non possono essere i buoni, non possono essere i nostri, no? Devono essere per forza quegli altri, devono essere i criminali. Quindi la difficoltà enorme di tenere insieme questo doppio livello. Vittime del cannone, il cannone liberatore. Ma se andate sull'arco alle mura, voi trovate una splendida, una bellissima, grande lapide dell'Ampi, che ribadisce l'antifascismo, e poi tutti questi piccoli ex voto, messi dai singoli, cioè. E ce n'è uno bellissimo con un nome, non mi ricordo adesso il nome, e dice, in memoria di, anche per lui, no alla NATO, 1949. E cioè no alla guerra, no? Ma anche a chi era che era portatore, veniva in quel momento percepito come portatore di guerra. Ricordiamoci che tutte le campagne del Partito Comunista per la pace erano appunto imperniate su questa adesione dell'Italia al patto di guerra che era nato. Quindi questo doppio livello di narrazione. E la contraddizione che emerge è una contraddizione profonda. E sempre facendo il mio mestiere, c'è un famoso episodio del Mercante di Venezia di Shakespeare. Nel Mercante di Venezia di Shakespeare, forse voi vi ricordate, che Shylock ha prestato dei soldi a Bassanio, dicendo, se poi tu non me li dai, io ho il diritto di prenderti una libbra di carne. E le navi di Bassanio affondano e Shylock si vuole prendere una libra di carne. Se non che la innamorata di Bassanio, travestita da avvocato, dice no, non si può fare. Non si può fare, perché il patto ti concede una libra di carne. Il patto non ti concede una goccia di sangue. Il testo dice espressamente una libra di carne. Perciò preparati a tagliare la carne, ma non versare sangue. E ecco il dilemma e la contraddizione straordinaria di questa vicenda. Perché altro che se ci hanno diritto a bombardare, però non ci hanno diritto a ammazzare la gente. No? E questa dimensione dell'uccisione collaterale, come è stata poi chiamata dopo i bombardamenti in Iraq, no? È proprio questa goccia di sangue che viene estratta illegittimamente, perché non si uccidono i civili, no? Per un fine perfettamente legittimo, che è quello di combattere fascisti e nazisti. E il punto è che non è possibile fare guerra in questo modo senza uccidere civili. Cioè la Seconda Guerra Mondiale è una svolta spaventosa nella storia delle guerre, perché è la prima volta che ci sono più morti civili che militari. Perché, come diceva una meravigliosa signora operaia tessile ternana, la prima guerra mondiale se la so fatta lassù, la seconda pure noi c'entrassimo. Cioè la guerra è entrata dentro, non stava al fronte, la guerra è entrata dentro casa. No? E questa nuova dimensione che stravolge definitivamente le illusioni di una legalità della guerra. Non c'è legalità nella guerra, perché nessuna vittima civile è legale, eppure le guerre ormai sono la maggioranza. E allora qui tu c'hai una serie di elaborazioni per rispondere, appunto. Una è quella che tu sposti e dici, vabbè, è chiaro che bombardavano i tedeschi, questo è normale. Ci sono alcuni che fanno dei ragionamenti accuratissimi, cioè, no, guarda, a San Lorenzo erano gli americani, però più giù sulla Casilina erano i tedeschi, no? Cioè, e cercando proprio di dargli un minimo di senso a questa cosa. L'altra cosa che viene fuori è una cosa più complicata ancora. è una cosa più complicata ancora, perché il pilota che di cui si racconta che impazzisce dopo essersi reso conto che ha distrutto una clinica di mamme e bambini, in alcuni racconti è nero e in altri racconti è italiano. Cioè c'è questa idea dietro, apparentemente, che i neri e gli italiani sono un po' più umani e quindi gli si dispiace un po' di più. A parte che è bellissimo, che c'è una serie di racconti che sostengono che quello che bombardava, che al comando dei bombardieri c'era Clark Gable, che non è vero, ma fa niente. Ora, in realtà nel piloti neri ce ne sono stati, però non nella vicenda su Roma. E la lettura che uno dà, la prima lettura ottimistica che noi diamo immediatamente, appunto, il pilota nero è quello che manifesta, perché c'era un tempo in cui noi italiani ci identificavamo con l'Africa, no? Pensavamo di essere, quando gli antenati di Salvini ci chiamavano Terroni, noi dicevamo sì, noi siamo da Roma in giù, siamo molto orgogliosi di essere africani, no? Però questa cosa è passata, no? Come è noto. E invece c'è un'altra, però lì c'è ancora, no? Però c'è anche un'altra dimensione, e c'è che la propaganda fascista in tutto il periodo della guerra e soprattutto dei bombardamenti accusa gli alleati di avere mandato contro Roma i selvaggi a bombardarci. Cioè il pilota che bombarda San Lorenzo deve essere negro con tanto di G, perché l'azione condotta da queste tribù selvagge, o addirittura neri, in certi casi ebrei, naturalmente piloti ebrei, o un meraviglioso volantino in cui dice che l'infetto presidente Roosevelt ci ha mandato le tribù selvagge, cioè infetto, no? E allora uno si connette con questa altra contraddizione, queste altre emozioni confuse, insomma, i neri sono liberatori o sono selvaggi? E in mezzo naturalmente ci passa tutta la vicenda, ovviamente, di Cassino e del fronte e delle unità dell'esercito alleato, unità dell'esercito francese, marocchine, che si sono rese responsabili di ogni genere di orrori nei confronti delle donne e anche degli uomini. Peraltro, voglio dire, nella seconda guerra mondiale lo stupro di massa è stato praticato dai compagni sovietici, è stato praticato dai liberatori americani ed è stato praticato anche dai severi e onesti tedeschi. La guerra è, tra le varie cose, violenza sulle donne. Quindi questa incertezza, insomma, sono più umani o sono selvaggi? Si innesta su un'altra enorme contraddizione. E la enorme contraddizione è la seguente, che di questi due racconti, il racconto di gratitudine e il racconto di risentimento, solo uno è legittimo. L'altro non si può dire. Antonio Parisella, che dirige il museo di Via Tasso, ricorda che il paese suo, Cisterna, è stato completamente spazzato via. L'arrivo dei liberatori ha consistito nel fatto che il paese è stato distrutto. Loro hanno vissuto per 2 anni nelle grotte e gli vengono a dire questa è la liberazione. Hanno fatto un po' di fatica a accettare la narrazione della liberazione. Però è l'unica narrazione legittima per 3 ragioni. Perché nel secondo dopoguerra, per la Democrazia Cristiana e dintorni, il filo americanismo, il filo atlantismo è religione rivelata e quindi non si può pensare a una critica nei confronti degli alleati. Per la sinistra, per i comunisti, molto, molto giustamente è eredità del fascismo. Cioè tu insisti, quello che tu sottolinei è la responsabilità fascista di quello che ti è successo. No? E gli unici che battono continuamente su questa cosa dei selvaggi massacratori incivili americani e inglesi erano i fascisti. E quindi tu non la puoi nominare questa narrazione, no? perché è una narrazione che, proprio perché è stata cancellata dalle forze democratiche, e questa è una delle tante distorsioni che ha provocato la guerra fredda nella memoria, no? È rimasta patrimonio dell'estrema destra. Questa è una cosa che, voglio dire, esplode anche, per dire, con le foibe, no? Cioè tutta una serie di narrazioni problematiche che dovremmo farci le nostre, no? Perché sono cose fatte in nome nostro, no? E fingendo che non siano mai accadute, ti ricicciano fuori come fantasmi, come spettri raccontati dalla destra, perché questo è quello che succede quando tu cerchi disperatamente di negare una cosa e la neghi e la cancelli, eccetera, è quella poi te la sogni la notte come incubo. E questo è un po' quello che è successo. Quindi la difficoltà di narrare questa storia come per la difficoltà di dire questo è stato uno dei cavalli di battaglia del regime del neofascismo. Ma diventa un cavallo di battaglia del neofascismo anche perché non ci abbiamo fatto i conti noi, no? Anche perché, appunto, come questa afasia di quella signora dei Terni, che quando gli domandano ma chi era che bombardava non lo riesce a dire, è una afasia che ci ha toccato a tutti, che non siamo stati in grado di raccontare. E questo anche un po' per la necessità anche di dividere seccamente tra buoni e cattivi, no? Quando tu ti trovi davanti a un'esperienza come quella della guerra, in cui i buoni commettono atti orribili. Perché questo poi è anche tutto il ragionamento da fare sugli aspetti meno belli della resistenza, perché ci sono stati, naturalmente, perché mica era un esercito organizzato, perché dentro la resistenza c'era di tutto, perché la gente usciva da 20 anni di fascismo e non sempre aveva il controllo, la consapevolezza politica, il controllo delle cose che faceva. No, negare di affrontare questa cosa, per esempio, abbiamo per 50 anni negato che ci fosse un bambino, innocente pure lui, morto per la bomba di Via Rasella. Abbiamo fatto finta che non ci fosse, e su questo si è costruita una speculazione terrificante da parte della destra. Quindi questa, intanto, una delle cose che questo ci insegna è: se dobbiamo ragionare sulla memoria, se dobbiamo fare storia, dobbiamo fare tutta intera. Cioè dobbiamo assumere tutte le responsabilità, tutte le contraddizioni, tutti i casini e tutti i crimini, tutto quello che è stato commesso in nostro nome, e riragionarci. La seconda cosa è più complicata, e più o meno su questa poi chiuderei, e cioè, siccome delle due narrazioni solo una è legittima, beh, questa narrazione consolida, perché, diciamo, poi sulla narrazione della guerra, eccetera, si innesta che cosa? Si innesta la memoria dell'arrivo degli alleati, della liberazione, della grande festa che è stata, della felicità e così via, no? Anche se poi, quando vai a sentire la gente, non tutti erano ugualmente felici e contenti. Però, diciamo, quello che uno ricorda è questa festa. Le ragazze che salgono sui carri armati, i soldati che ti tirano i camello, insomma, è una festa, no? Che cancella la ferita, il sangue, o almeno che non ti lascia parlare di questo. Per cui quello che alla fine viene fuori, tra appunto la memoria di questa festa di liberazione, la, il giudizio politico sulla responsabilità dei, dei fascisti, la convinzione da parte di forze antifasciste che i bombardamenti anticipassero la fine della guerra, e dice compagno d'Ernano, a me quando bombardavano le fabbriche andava pure bene, ma quando bombardavano i mercati un po' meno, perché non mi pare che tu anticipi la fine della guerra bombardando, bombardando i mercati e gli ospedali. E qui c'è l'altro elemento, digressione, poi mi ricordo, e cioè era intenzionale o no? Era intenzionale o no? E diciamo che nel caso di Roma probabilmente non in modo esplicito e dichiarato. Lo è stato sicuramente nel caso di Amburgo, nel caso di Dresda, no? E cioè la convinzione che il bombardamento, rendendo insopportabili le condizioni di vita della popolazione, la spingesse a ribellarsi. Che intanto è un calcolo profondamente sbagliato, perché più, perché per poterti ribellare devi avere un minimo di garanzia di, cioè se tu passi la vita andate a nascondere nei cunicoli, certo non ti puoi ribellare. Se tu non c'hai da mangiare e passi la vita cercando di rimediare, come Carla Capponi, le bucce d'uovo lasciate dalla tua compagna per mangiartele, beh, è difficilissimo ribellarti. Quindi questo non avviene, non funziona così, no? Ma in qualche misura colpire la popolazione civile è una, un calcolo strategico che punta a accelerare, a incentivare la rivolta e accelerare. Questo non succede mai, non succede mai, no? Quello che rimane è appunto invece l'altra narrazione, per cui se tu bombardi un popolo oppresso, questo popolo oppresso ti ringrazia. Ed è esattamente con questa convinzione che l'Occidente, noi compresi, è andato in Iraq, è andato in Afghanistan, convinto che tu bombardi i quartieri delle città irachene e il popolo insorge. Il popolo non è insorto. Il popolo non è insorto perché c'ha da sopravvivere, perché non è contento di venire massacrato, no? E però questa diventa la grande legittimazione. Io mi ricordo il titolo del Tempo di Roma, quando cominciarono i bombardamenti in Iraq, e il titolo del Tempo era come il 25 aprile, cioè l'unica volta che il Tempo si è ricordato del 25 aprile, no? Cioè era come sono venuti a liberare noi. E infatti c'è, la foto che c'era non era quella dei bombardamenti, ma era quella dei carri armati che entravano a liberare Roma, no? Come sono venuti a liberare noi, adesso stiamo liberando l'Iraq e l'Afghanistan. Non funziona così. Non funziona così. E questo, tra l'altro, è una delle cose che a me paiono molto importanti sulla memoria. Perché la memoria è una cosa astratta, una cosa immateriale. Però poi le persone si comportano sulla base di quello che credono, sulla base di quello che si ricordano. E quindi se hai un'intera classe dirigente che è convinta che le persone sono contente di essere bombardate perché così muore Saddam Hussein, perché così muore Gheddafi, beh, tu lo fai. E poi rimani stupefatto quando questi invece non sono contenti per niente. E l'ultima cosa, proprio ci pensavo alla luce di queste vicende, alla luce del Kosovo e così via. E vi leggo due righe proprio per finire, mezza pagina. Lunedì 1 luglio 2002, aerei americani hanno bombardato una festa di nozze nella provincia di Oruzgun in Afghanistan, uccidendo 30 persone e ferendone molte altre in tre villaggi diversi e separati fra loro. In uno di questi, bombardamenti hanno ammazzato anche 200 pecore, perché la presenza di animali uccisi non manca mai. Il corrispondente del Washington Post scrisse: è stato il peggior caso di vittime civili, il secondo episodio del genere a Uruzgan, dove forze speciali americane hanno ucciso 21 abitanti dei villaggi in un'incursione il 23 gennaio. L'episodio, di cui ha ampiamente riferito la stampa di lingua afghana, ha indignato e turbato molti abitanti di questa vivace città Pashtun. Notate che ne ha parlato la stampa di lingua afghana, la stampa di lingua inglese no, no? La stampa di lingua italiana tantomeno. Alcuni si sono chiesti come mai le forze armate americane, che hanno armi e metodi operativi tanto sofisticati, non possano essere più precise quando scelgono e attaccano i bersagli. Un po' perché veramente in realtà è impossibile. Cioè le famose bombe intelligenti rimangono intelligenti, la prima intelligente, ma la seconda bomba intelligente che cade viene deviata nel suo percorso dalla polvere e dai lapilli e dalle cose della bomba precedente, e quindi il radar non gli funziona più come prima, e quindi un bombardamento intelligente si incontra con questo problema. E due, colpire i civili è parte di una strategia, e tre, nel caso specifico degli americani in Medio Oriente, non hai la più lontana idea di chi siano questi qui, ed è straordinario, sei pieno di terrore. Cioè, l'uso indiscriminato delle armi, i bombardamenti, sono anche il risultato di una condizione di paura, nel senso che è la stessa paura che generava le stragi naziste, cioè la convinzione di essere circondati da nemici, da gente che non ti vuole, e quindi che ogni movimento che non controlli è un movimento pericoloso. Comunque, ci hanno detto che questa è una guerra al computer, e abbiamo visto alla televisione che gli aerei americani sono capaci di individuare oggetti a 4 mm dal suolo, ha detto Ahmed Javad, un medico del Mirwais Hospital. Come fanno a scambiare una festa di nozze per un atto di guerra? Perché nelle feste di nozze, da quelle parti, si spara a salve in aria come fuochi artificiali. In quei giorni sulla Repubblica sono uscite le fotografie di due donne dei villaggi colpiti. Nessuna delle due ci aveva il burka. Noi siamo andati a bombardarle per liberarle dal burka, come è noto. Nessuna delle due ci aveva il burka. Tutte e due erano ferite sul letto d'ospedale e tutte e due avevano parenti e familiari morti. Anch'esse erano vittime innocenti di bombe liberatrici. E chissà che storie ci racconteranno, se le staremo a sentire, se ci racconteranno la gratitudine per la fine del burka o il risentimento per la distruzione del loro villaggio. O forse tutte e due le cose, come spesso succede nei racconti di questo quartiere. E grazie, scusatemi del ritardo.
Allora, grazie, insomma, come sempre, come immaginavamo, è stata una bellissima conferenza, bello sentire appunto uno storico che ovviamente arriva fino ai giorni d'oggi, riesce a leggere e a darci anche dei riferimenti di letteratura, da Vonnegut a Shakespeare. E volevo chiedere se qualcuno ha delle domande. Oppure vuole fare un commento?
Ma intanto ringrazio anch'io Sandro, che come sempre, ormai è una conferma pluridecennale, ci ha dato una lezione non soltanto sulla storia, ma sulla metodologia di come si affronta la storia e delle differenze che ci sono tra memoria e storia e gli intrecci che ci sono tra memoria e storia. Io credo che questa sia una grande lezione che ci serve a tutti, intanto a noi dell'AMPI, ma anche a tutti coloro che oggi fanno antifascismo e che devono sempre tenere conto delle cose che Portelli ha detto, non solo questa sera, l'ha detto nei suoi libri, le dice continuamente. Io mi permetto solo di aggiungere una cosa agganciandomi a uno degli elementi che ha portato Sandro, e cioè questa questione: se certi tipi di bombardamenti sono voluti o sono errori e diciamo effetti collaterali. E come diceva giustamente lui, ci sono bombardamenti su cui la cosa è chiarissima. Dresda non è stato un errore. Quando si fa il bombardamento di saturazione, non è un errore, è una scelta strategica, e probabilmente anche certi bombardamenti che sembrano mirati sono in realtà qualcosa di diverso, perché se io getto su San Lorenzo 1400 bombe non sto certo cercando solo di distruggere lo scalo San Lorenzo e la stazione Tiburtina, e perché gli aerei in una bellissima giornata di sole potevano perfettamente distinguere la Basilica di San Lorenzo, l'Istituto Superiore di Sanità rispetto allo scalo San Lorenzo con i binari che si vedono anche da 4000 metri d'altezza. Ma quello che volevo aggiungere io è un altro elemento. Chi l'ha inventato il bombardamento di saturazione? Perché qui c'è un altro rimosso. Sandro ha parlato di varie rimozioni. Allora cominciamo col dire che c'era un certo signore che si chiamava Generale Due.
C'è una piazza intitolata al nome suo.
Appunto, no, c'è di peggio. Dirò che c'è di peggio. C'era un signore che si chiamava Generale Due, che nonostante il cognome possa far pensare che era un francese, in realtà era un ufficiale italiano della Prima Guerra Mondiale, il quale ha scritto negli anni 20 un testo che è diventato testo di studio di tutte le accademie militari europee prima della Seconda Guerra Mondiale, che si chiamava La Guerra Aerea. Questo signore ha sostenuto che era assolutamente inutile bombardare obiettivi militari, ma che andava invece bombardata a saturazione i quartieri, e in particolare andavano bombardati gli ospedali, le scuole e tutto quello che serviva, i centri di distribuzione dell'acqua, e tutto quello che serviva a rendere impossibile e inumana la vita della popolazione, e che questo, se si fosse ottenuta la superiorità aerea, sarebbe bastato di per sé a vincere le guerre del futuro. Quest'uomo è morto prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi non ha potuto vedere le sue teorie applicate, ma i primi ad averle applicate sono stati nella guerra di Spagna non soltanto i cattivissimi tedeschi, di cui noi ricordiamo sempre, grazie a Picasso, l'azione di Guernica, ma anche invece i buonissimi italiani. Abbiamo fatto il 12 gennaio qui a San Lorenzo, al Sally Brown, con i compagni dell'AMPI, con i compagni di Patria Socialista, una bella iniziativa su questo, perché il 12 gennaio è l'anniversario del primo bombardamento su Barcellona, fatto non da aerei nazisti, ma da aerei della Regia Aeronautica Italiana, che è stata capace di ammazzare in quel bombardamento 3.800 persone. Cioè il bombardamento terroristico lo abbiamo inventato noi, e lo hanno poi applicato i tedeschi, gli anglo-americani e sostanzialmente tutte le formazioni militari occidentali nella Seconda Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale, basti pensare ai bombardamenti sul Vietnam del Nord, con quello che diceva Portelli, e cioè che l'obiettivo era quello di minare il morale della popolazione e quindi anche dei soldati al fronte, perché quando gli arrivava la letterina da casa, tua madre è morta, tua sorella è morta, la tua casa è stata distrutta, questo doveva servire a minare la resistenza dei soldati al fronte. Il risultato non è mai stato quello, mai, basti pensare ai bombardamenti su Londra, che anzi hanno rafforzato la logica di resistenza del popolo britannico, basti pensare ai bombardamenti sulla Germania, che non solo non hanno diminuito la produzione bellica, grazie a Speer la produzione bellica aumenta durante i bombardamenti anglo-americani, ma non hanno portato una sola città tedesca, come diceva giustamente Portelli, a ribellarsi mai. E questo è successo in Vietnam, e questo è successo in Iraq. Cioè il bombardamento aereo terroristico non porta affatto ai risultati che il Messie Due, il signor Due, teorizzava. Ebbene, a Due non solo è intitolata una piazza, ma il governo di centrosinistra italiano nell'anno di grazia 2002 ha intitolato a questo criminale di guerra, anzi a questo teorizzatore dei crimini di guerra, la scuola di guerra aerea del nostro paese, che è intitolata a quest'uomo in questo momento, in questa stessa giornata. Ed ecco quindi un'altra narrazione nascosta. La narrazione degli italiani brava gente, che è una farsa tragica, ne sanno qualcosa gli sloveni, ne sanno qualcosa i greci, ne sanno qualcosa gli etiopi, ne sanno qualcosa i russi, è una farsa tragica. Allora il problema reale, secondo me, su cui noi dovremmo affrontare anche storiograficamente la questione, è se addirittura non si riesce nemmeno a pronunciare il nome dell'anglo-americano che ha bombardato Terni,
Quando riusciremo mai a pronunciare il nome dei criminali di guerra italiani mai processati e a cui si continuano a intitolare piazze e scuole di guerra in cui vengono formati i nostri ufficiali dell'aeronautica di oggi, che studiano ancora le teorie ormai obsolete e dimostrate anche fasulle, oltre che criminali, del generale Douai? Ecco, io credo che questo sia un problema per l'oggi e per il domani, perché poi non ci possiamo stupire se non ci fa schifo di vendere le bombe che si producono in Sardegna all'Arabia Saudita, con cui vengono massacrati i bambini yemeniti. Non ci può stupire il fatto che nessuno si muova, a parte l'AMPI e a parte alcune forze di sinistra, sulla questione dei bombardamenti che gli ucraini fanno sulle scuole, sugli ospedali, sugli asili nido in Donbass. Non ci si può stupire, perché noi stiamo rimuovendo ben più dei crimini delle marocchinate, ben più dei crimini a volte degli stessi nazifascisti. Stiamo rimuovendo i nostri crimini e addirittura esaltiamo ancora come eroi e diamo come modello ai giovani di 22 anni che si iscrivono all'Accademia Militare questi tipi di comportamenti di cui San Lorenzo è stato uno degli esempi.
Questo ci vuole. Aggiungerei ancora un dettaglio, che il primo bombardamento aereo nella storia dell'umanità è stato fatto da un aereo italiano, guarda caso, in Libia. Le rimozioni sono straordinarie, perché, come sappiamo, i nostri media campano di anniversari. Bene, questo bombardamento è stato fatto nel 1912. Nel 2012 cosa facevamo? Ribombardavamo la Libia. Cioè, e non è uscito su nessun giornale in Italia una commemorazione dei 100 anni della nostra prima impresa in Libia, perché appunto perché la stavamo rifacendo. Cioè, delle volte ci sono delle banalità che sono talmente banali che delle volte sono pure vere, no? Quando dicono chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo. Beh, in questo caso era assolutamente perfetto, e questa, no, questa idea a destra e a sinistra che la Libia adesso l'abbiamo liberata e quindi ci possiamo rimandare i migranti, è figlia anche di questa rimozione, di questa vicenda che lui diceva prima.
La mia domanda è proprio sulla Libia. La mia domanda è proprio sulla Libia. Io volevo chiedere un pensiero di Portelli su quello che è successo due giorni fa nella bombardati da, sembra, da Haftar, insomma, comunque siamo lì, non è che i buoni o i cattivi, è davvero difficile distinguerli. Salvini ha addirittura condannato e noi abbiamo tutte le ambiguità, tutti i diversi livelli, con tutte le contraddizioni che ci descrivevi, che mi sembra che in questo episodio, che forse vale la pena di ricordare, due giorni fa sono morte 100 persone, donne, bambini, non è che ho molto da aggiungere. Mi interessava invece sentire quanto due parole
ma sai, su questo quello che penso io è quello che pensiamo tutti, cioè non è che ho delle competenze più articolate di quelle che ha chiunque di noi come cittadino. La cosa che a me ha poi colpito è stata quando l'altro governante libico ha detto quasi quasi liberiamo tutti i propri, quindi, cioè, altro che campo di, era riconosciuto, dichiarato carcere. La situazione della Libia è una situazione che secondo me a me appunto fa questo effetto, che io sono di quelli che si sono svegliati col Vietnam, e col Vietnam sapevamo grosso, cioè non è che i Vietcong fossero angioletti, no? Manco per niente, però sapevamo grosso modo chi aveva ragione e chi aveva torto, se non altro. Come con la resistenza, manco i partigiani non sai tutti angioletti, ma sappiamo chi aveva ragione e chi aveva torto. Nelle guerre successive è diventato difficilissimo capire, cioè la sensazione è proprio non c'ha ragione nessuno. E a me viene di nuovo una citazione shakespeariana, scusatemi, ma quando in Romeo e Giulietta c'erano i Capuleti e i Montecchi, e il governatore di Venezia, di Verona, gli fa: gli pigliasse un colpo a tutte e due le vostre famiglie. Ecco, quello che la sensazione che io ho in questi tempi, in questo tipo di guerre, di battaglie, è che non c'ha più ragione nessuno. No? E anche quando noi andiamo convinti di essere portatori di ragione, non ci abbiamo ragione manco noi, assolutamente.
Bene, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, io se, non so se vuole aggiungere qualche altra cosa.
No. Okay. No, perché a me, cioè, 10 lire per farlo cominciare e 10.000 per farlo smettere.
No, in realtà io non vorrei proprio passare di palo in frasca, però ho una curiosità che magari non so se ne potremo parlare stasera, appunto per non passare di palo in frasca, ma magari può avvenire un'altra volta, non lo so. Perché ho visto tempo fa su Facebook, ma poco tempo fa, forse 2 settimane fa, che Daniele Leppe l'ha portata ad ascoltare i vari protagonisti in qualche modo della lotta per la casa, i movimenti della lotta della casa, quelli proprio degli anni 70. E immagino che ci stia costruendo su un nuovo lavoro di raccolta di testimonianze, appunto. E qui, insomma, ero curiosa anche di sapere, magari di avere un commento su questo, visto che, come ha detto Giorgio all'inizio, questo è uno delle 22 luoghi che sono minacciati di sgombero, è al secondo posto, è nel podio, appunto, e quindi ovviamente terzo posto, scusate, e quindi siamo tutti impegnati in questo senso, no? Nella lettura del movimento e soprattutto nella costruzione di una forza intorno al movimento.
Ma questo è proprio l'inizio di una cosa, nel senso che appunto di parlare in frasca, ma la domanda che ci si è posta, soprattutto dopo il modo con cui i media hanno raccontato le vicende di Torre Maura, di Casal Bruciato, eccetera, è in primo luogo se le cose sono andate veramente come ce l'hanno raccontate, e probabilmente non proprio così. E comunque, diciamo, che cosa è successo di quella egemonia, di quel ruolo dirigente della sinistra, delle forze antifasciste nelle lotte per la casa, fino agli anni 80 inoltrati, e oggi, no? Che cosa sta succedendo? Per cui stiamo appena cominciando a raccogliere di nuovo un po' di interviste, che è un po' una ripresa di un lavoro che io... Il primo lavoro che ho fatto poi di fatto, che è stato quello di documentare le condizioni di vita e le esperienze di lotta dei borghetti di Roma, delle baracche di Roma del 69, insomma attorno ai primi anni 70, che poi sono le stesse persone. Io ho ritrovato su un bollettino del Circolo Gianni Bosio, che è, appunto, è il luogo dove si conservano tutte queste memorie, una serie di interviste con gli occupanti di Casal Bruciato nel 1975. E vi assicuro che non parlavano come ci hanno detto che parlano oggi gli abitanti di Casal Bruciato. Posso aggiungere che è un momento di grande emozione, se l'hai visto nella cosa che ha messo Daniele Leppe, è il momento in cui questa signora... nata a Casal Bruciato, che oggi sta a Fidene, in una casa occupata, in una situazione molto interessante, si è rimessa a cantare la canzone dell'occupazione di Casal Bruciato che io avevo registrato nel 1975, no? In cui questa memoria che passa attraverso anche questo tipo di esperienze qua. Stiamo ragionando, fra l'altro, con compagni del Bosio, con Sara Modigliani ed altri, di costruirci una comunicazione musicale teatrale su questo materiale. Già ci abbiamo il titolo. Il titolo è Magarazza de Città, che è una canzone di Gianni Nebbiosi, che è diventata un classico cantata da Sara e che recentemente persino De Gregori ha ripreso in concerto. No? Magarazza de Città è questa. Che razza di città è stata e che razza di città stiamo diventando?
Si sente? Sì. Vabbè, questo mio passaggio appunto di pane in frasca era più che altro per lanciare un altro invito, sperando che magari quando è andato un po' avanti su questa ricerca magari vuole tornare qui a parlarne con noi, perché penso che sia un tema importante su cui sicuramente piacerebbe a tutti confrontarci.
Ma io qui ci vengo sempre volentieri, e soprattutto la prossima volta per favore diamoci del tu.
Ok. C'ho ancora la soggezione. Beh, da professore. No, no, è perché il professore è sempre professore. Allora, grazie Sandro Portelli, grazie a Lampi, grazie a Urbano che ha voluto condividere con noi la sua testimonianza, grazie pure a Radio Sonar, a Gabriele che ci sta documentando, quindi poi potrete rivedere già da domani, credo, i video. Siamo pure in diretta, credo, su Radio Sonar. E poi vi dico un altro paio di cose. Intanto che se volete restare con noi, ora si cena e lì c'è il menù. Poi ci sono le magliette del 25 aprile, che sono bellissime, fatte da Viani per noi. Ovviamente è un modo per sostenerci, perché così potremo fare sempre più cose. E il prossimo appuntamento, sempre organizzato dalla Libera, che vi rilancio, è verso la fine di luglio, ed è dal 23 al 25 luglio, dalle 7 alle 11 di sera, per 3 giorni. Ci sarà un programma di cui ancora non è certo il nome, ma quasi, da domani sarà pure certo il nome, in cui ci saranno presentazioni di libri, spettacoli teatrali, musica, si cenerà insieme. È un modo ovviamente per tenere sempre vivo intanto questo spazio, che è un grande punto di riferimento per il quartiere, e poi proprio il quartiere stesso. E grazie a tutti.
Solo in particolare, ci ho dimenticato per il 19 luglio, che vi vogliamo rivedere qui, insomma, lo speriamo veramente. Quando vi dicevo che la mattina al Parco di Caduti, poi il pomeriggio la mostra e il dibattito che facciamo, che è molto importante, l'avevo dimenticato, che è un dibattito Le parole di un uomo. E l'ultima intervista fatta a Primo Levi da una giornalista Rai, che è una nostra iscritta dell'Ampi, che è andata via adesso perché mi sono dimenticato, che discuteremo su questo, faremo un dibattito per vedere con la realtà di oggi se ci sono delle, no? Si può abbinare un discorso di circa 20 anni fa, 30 anni fa, poco prima di morire, questa intervista, che è molto interessante e che faremo qui al Cinema Palazzo. Io vi do la buonasera e rivediamoci, stiamo insieme, che è importante.